Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Immaginatevi un mondo in miniatura, ma soprattutto un mondo in pace. Persone provenienti da ogni angolo del globo che si incontrano per parlare di religione in chiave scientifica, guardando alle connessioni tra società e comunità di fede, da punti di vista diversissimi. Immaginatevi un crogiolo di teologi, giuristi, storici, filosofi, politologi, sociologi, antropologi, filologi, psicologi e persino economisti, perché sì, la religione c'entra ovunque, anche nei campi più inaspettati. Immaginatevi tutta questa gente di ogni generazione, professoroni di grande nomea e giovani ricercatori, dottorandi e postdoc di ogni tradizione religiosa, ma anche non credenti che dialogano insieme nel rispetto delle differenze, ma soprattutto nel rispetto del lavoro scientifico altrui. Questa, in estrema sintesi, è la European Academy of Religion, una mega conferenza di specialisti del settore che ogni anno confluiscono in una città europea diversa per fare il punto sulla ricerca accademica che in qualche modo tocca la sfera religiosa. Quest'anno, in un clima torrido, tutti questi studiosi e queste studiose si sono dati appuntamento nella prima settimana di luglio a Roma presso la LUIS, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. In tutto erano più di 1300 e hanno partecipato a centinaia di conferenze, panel e seminari, nonché a tante, tante pause caffè. Arrivando sul campus della LUIS, il secondo impatto, dopo quello relativo al mondo in miniatura, è quello dell'imbarazzo della scelta e del sentimento che subito ne deriva, lo stordimento e il disorientamento per la mole di appuntamenti in agenda. Solo il programma è di 900 pagine. Io sono Gael Curtens e oggi a Chiese in diretta vi propongo un tuffo in questa realtà accademica internazionale molto viva, plurale e appassionata. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Religione tra uguaglianze e disuguaglianze. Questo il tema principale che quest'anno ha fatto da filo conduttore. Ma perché questo argomento? Con quale criterio è stato scelto dai promotori del congresso? L'ho chiesto alla sociologa Christina Stöckl, docente alla LUIS, nonché responsabile del comitato organizzatore della European Academy of Religion.
Ogni conferenza ha un tema generale. Il tema è stato proposto dalla LUIS, dal gruppo che siamo qui, i Local Organizers. Viene però poi elaborato nella sede dell'Executive Committee della European Academy of Religion. Il tema Religion and Inequalities è stato scelto perché collega molto bene il tema della religione centrale alla European Academy of Religion. È un tema molto caro alle scienze sociali, per quale LUIS è una università dedicata, quello della uguaglianza sociale, della disuguaglianza sociale, anche della giustizia, ma anche di tutti questi aspetti della vita politica, economica, sociale che portano a disuguaglianze e a una lotta contro troppa disuguaglianza per la coesione sociale.
1300 i partecipanti arrivati a Roma da ben oltre i confini europei. Evidentemente questa conferenza corrisponde ad un bisogno della comunità accademica più ampia.
Sì, decisamente. Risponde a un bisogno di incontrarsi e confrontarsi tra studiosi, tra discipline, tra paesi e anche tra confessioni. Lavoriamo su 38 sale in parallelo con persone e gruppi che si incontrano in gruppi piccoli dove è possibile una discussione anche approfondita, prolungata, di temi di comune interesse. È un congresso che sicuramente risponde a questo bisogno di incontrarsi e di creare una rete. È molto importante questo aspetto del networking, sono importanti le pause tra i panel, sono importanti le pause pranzo, le pause caffè, il periodo prima e dopo, perché le persone si possono incontrare e parlare.
E allora andiamo a bussare alle porte di alcuni dei panel, scelti un po' in base alle tematiche, ma anche agli orari e alle location nei campus della LUIS.
Io mi occupo di diritto e religione e del rapporto fra diritto, religione e politica, in particolare per quello che riguarda le minoranze, ma non soltanto le minoranze religiose, ma anche quelle categorie sociali che nel contatto fra religione e politica potrebbero, come dire, avere necessità di una tutela in più, come per esempio nel caso di oggi la questione femminile, quindi la questione femminile fra le due sponde del Mediterraneo.
La giurista Ilaria Valenzi insegna diritto e religione all'Università La Sapienza di Roma ed è intervenuta ad un panel promosso dal Centro di Ricerca dell'Università dell'Insubria, dedicato allo studio del rapporto tra religioni, diritto, economia e società nello spazio mediterraneo. E allora le chiedo: come si rapportano le religioni con il tema del femminile?
Si rapportano in modo molto più plurale di come noi lo immaginiamo. Le questioni che riguardano le problematiche di libertà religiosa, ma anche le problematiche sulla tutela dei diritti delle donne, riguardano la sponda nord del Mediterraneo come quella sud. Abbiamo potuto incontrare, dialogare ed ascoltare dalla viva voce delle donne libanesi, delle donne algerine, delle donne tunisine, l'esperienza del Marocco anche, che cosa sta succedendo, come le riforme legislative di questi paesi e come le tradizioni religiose in realtà faticano a sparire dalla regolamentazione della vita delle donne. Quindi ci siamo poste la domanda: che cosa succede in questi casi? E la risposta non è stata soltanto riferita allo studio di quello che succede nel diritto degli stati, ma anche nel diritto delle religioni. E anche la sponda nord del Mediterraneo ha le sue problematiche, perché sappiamo come in questo momento i diritti delle donne siano sotto attacco, specialmente anche in Europa, dove sembravano acquisiti.
Lei non è la prima volta che partecipa alla European Academy of Religion, anzi si potrebbe dire che è un habitué. Come valuterebbe l'impatto di questo progetto in generale sulla ricerca che riguarda le religioni in senso amplissimo, naturalmente?
Sicuramente, come dire, aver pensato ad uno spazio apposito per lo studio delle religioni in un'ottica interdisciplinare è stata una grande intuizione che ha raccolto evidentemente gli stimoli che già provenivano, anche se in maniera non coordinata, dalla stessa Accademia, dove spesso si ragiona invece molto in termini singolarmente disciplinari. Chi si occupa di diritto continua a occuparsi soltanto di quello, chi si occupa di storia, di filosofia e così via. Mentre noi sappiamo che il religioso è un fenomeno vivo e lo spazio della European Academy aiuta proprio a comprendere perfettamente questa dinamica, intanto perché la si vede sotto gli occhi, perché ci sono centinaia di panel, centinaia di progetti di ricerca che vengono presentati, spesso in contemporanea, spesso non si può seguire tutto, ma ci sono dei momenti sicuramente centrali, si può scegliere cosa può essere interessante per noi, anche se proviene da altri campi di ricerca, e si incontra il mondo.
Quello delle questioni di genere in relazione alle religioni è stato certamente uno dei maggiori filoni tematici della European Academy of Religion. Altri filoni tematici molto presenti riguardavano l'amplissimo tema relativo al binomio religioni e potere, declinato alla luce degli attuali conflitti armati nel mondo, in particolare in Medio Oriente e in Ucraina. Sempre in questa ottica, diversi panel si sono occupati anche del rapporto tra religione e sovranismo, tra sistemi di valori e l'aumento delle destre religiose, tra guerra e pace. A proposito di pace, sentiamo il professor Ambrogio Bongiovanni, direttore del Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana, che ha presentato il volume Teologia della Pace in prospettiva interreligiosa in uscita in questi giorni. Professor Bongiovanni, come nasce questo volume?
Il volume nasce da un'esperienza di workshop che abbiamo incluso nel programma di studi del Centro Studi Interreligiosi, nel nostro programma accademico. È un workshop che abbiamo iniziato qualche anno fa e che vede la partecipazione di studenti, ma anche di persone interessate al tema, sia cattolici, cristiani di altre denominazioni, studenti di altre tradizioni religiose e allo stesso modo anche di docenti che possono apportare un contributo interdisciplinare e interreligioso alla questione della teologia della pace.
Ci dia delle categorie per capire che cosa dobbiamo intendere quando parliamo di teologia della pace.
Sì, dobbiamo affrontare la pace non solo come una, come dire, categoria etica o un orientamento, come dire, socio-politico, ma anche vedere le ragioni, i fondamenti che ci vengono offerti anche da una riflessione della teologia, della prospettiva delle religioni, cioè qual è l'apporto delle religioni, delle esperienze religiose. E ovviamente poi l'impatto sulla riflessione poi più etica, le implicazioni etiche nelle nostre società attuali. Ovviamente al tema della pace concorrono tante altre categorie. Parliamo per esempio della non violenza. Per noi è una delle categorie importanti per il discorso della teologia della pace e questo rappresenta anche una sfida nella nostra società che sempre più diventa violenta, quindi la pace diventa un orizzonte, ma il vero problema della pace è come trattare il rapporto tra violenza e non violenza a partire dalla nostra stessa dimensione quotidiana, possiamo dire. Cioè non possiamo pensare alla pace con la responsabilità degli stati o dei governi. La teologia della pace riguarda ciascuno di noi, ogni singolo nel suo modo di essere religioso, ma direi anche non religioso. Quindi questa prospettiva di pace parte dal nostro agire, parte dal rapportarsi con la dimensione della violenza che è in ciascuno di noi e quindi come superare quella violenza con una prospettiva non violenta. È un esercizio, è un cammino.
Quello della non violenza è un esercizio, un cammino, dice il professor Bongiovanni. Per parte mia, continuo il mio cammino nei meandri delle aule sotterranee della LUIS di Roma, alla scoperta delle tante proposte presentate dalla European Academy of Religion, che si svolge all'insegna proprio di questo spirito di dialogo e di non violenza descritto dal teologo della pace. Tra i maggiori filoni presenti a questo appuntamento non poteva mancare quello del rapporto tra religioni e intelligenza artificiale, un tema amplissimo che apre scenari di ogni genere, di governance globale, ma anche politici ed etici. E poi c'è l'impatto ambientale. L'AI riguarda anche le tematiche della salvaguardia del creato. A parlare degli aspetti energivori dei data center che necessitano di un'enorme quantità di acqua per raffreddare i propri processori è stato il teologo francescano Paolo Benanti, già consigliere di Papa Francesco sui temi dell'intelligenza artificiale e dell'etica della tecnologia.
When we talk about AI as equality or inequality, we are not talking about the destiny. We are talking about a questioning about justice and social justice, the thinking on us today. And the way in which we are reacting to that, also as a religion, it will be the blueprint of the society and justice of tomorrow.
Quando parliamo di intelligenza artificiale non parliamo di destino, ma parliamo dell'impatto che questa tecnologia può avere in termini di giustizia e di giustizia sociale, dice Paolo Benanti. E il modo in cui oggi reagiamo o non reagiamo a questa minaccia determinerà le ingiustizie sociali di domani. di sfide poste alle chiese dalla trasformazione digitale si occupa il teologo riformato Thomas Schlag dell'Università di Zurigo, presente a Roma con la sua equipe del centro di ricerca Digital Religions.
Ja, wir haben verschiedene Projekte vorgestellt, viele, die sich mit dem Thema AI und Religion beschäftigt haben und jetzt eben heute nochmal mit dem Schwerpunkt religiöse Bildung. Wie ändern sich sozusagen unter den Bedingungen der Digitalisierung die Aufgaben und die Herausforderungen für Bildung in der Schule, aber auch im kirchlichen Kontext?
Abbiamo presentato diversi progetti, molti dei quali dedicati al tema del rapporto tra intelligenza artificiale e religione, ci dice Thomas Schlag, che con la sua equipe guarda anche ai temi della formazione religiosa e a come, nel contesto della digitalizzazione, stiano cambiando i compiti e le sfide dell'insegnamento, sia nella scuola sia nel contesto ecclesiale. E aggiunge, non è vero che la religione sta scomparendo, anzi, è affascinante vedere la mole di fenomeni che la comunità scientifica internazionale prende sotto la lente e cita le questioni legate alla spiritualità, ma anche i nuovi movimenti religiosi e gli aspetti legati alla pratica ecclesiale.
Spiritualità è un grosso tema anche auf dieser Tagung. Neue religiöse Bewegungen, aber natürlich auch vieles, was im Bereich der kirchlichen Praxis liegt. Also ich finde das eindrücklich, was alles erforscht.
È tempo di una pausa a caffè, un'occasione per fare due chiacchiere in libertà. Al mio tavolino c'è il professor Mpumelelo Moyo dello Zimbabwe che si occupa di storia della Chiesa e di educazione religiosa. Il professor Moyo dell'Università Gesuitica di Harare è un esperto delle diseguaglianze provocate dall'educazione religiosa introdotta da missionari i quali promuovevano un'agenda coloniale.
I have two presentations. One I'm talking about inequalities that were caused by religious education brought about by missionaries who were promoting a colonial agenda. My second talk is about bridging inequalities in higher education. We have a project that we are working with.
Inoltre presenta un progetto che riguarda il superamento delle diseguaglianze nell'istruzione superiore. Si tratta di uno studio che vede il coinvolgimento di 4 istituzioni europee e 6 istituzioni africane. Non basta parlare di Africa, dice il professor Moyo, ma bisogna anche lavorare con l'Africa, l'Europa e l'Africa insieme.
Also working with Africa together, both Europe and Africa together.
Chiunque io abbia incontrato alla European Academy of Religion ha sottolineato la pluralità dei temi trattati, una varietà che davvero affascina. Si studiano cose impensabili, ma interessantissime, come dimostra per esempio la ricerca internazionale alla quale ha partecipato Raffaella Di Marzio, psicologa della religione e direttrice dell'IREC, il Centro Studi per la Libertà di Religione, Credo e Coscienza.
Io ho fatto parte del comitato scientifico ad un'importante ricerca che si è svolta nel Ruanda. Sono state intervistate 13.000 testimoni di Geova, ho seguito tutti i lavori per 4 anni e i risultati che stanno uscendo fuori sono molto interessanti. La capacità dei testimoni di Geova nel genocidio del 1994, rispetto anche ad altri cristiani di altre denominazioni, di essere totalmente neutrali, cioè di non prendere la parte di nessuno, ha permesso loro di salvare moltissime vite di Tutsi. Le persone si rifugiavano nelle sale del regno perché era l'unico posto dove veramente nessuno prendeva la parte di nessun altro. E questo dalla ricerca è emerso dai dati importantissimi di coloro che sono stati condannati perché hanno massacrato altre persone, sono andati in carcere e quando sono usciti sono stati accolti solo dai testimoni di Geova, tanto che c'è un picco di conversioni altissimo dopo il genocidio. E dal punto di vista psicologico, perché è la parte che mi riguardava, si è visto come far parte della congregazione per queste persone ha significato prima di tutto una capacità di affrontare il trauma nell'immediato, ma poi anche un'altra grandissima capacità di crescita successiva al trauma. Questo in psicologia si studia, cioè alcune persone non solo superano il trauma, ma ne fanno un insegnamento per la vita e questo diventa per loro un cambiamento nel tempo in positivo. La crescita post-traumatica è altissima tra i testimoni di Geova dopo il genocidio ed è ancora più alta tra i condannati per genocidio che sono diventati testimoni di Geova.
Ma e come si spiega questa cosa? Dipende proprio dalla confessione stessa, cioè dalle teologie che veicolano?
Dalla dottrina. Loro devono e vogliono essere neutrali, non prendono parte, non votano, rifiutano la violenza, ovviamente non fanno il servizio militare, sono stati i primi ad essere incarcerati anche in Italia. Questa dottrina di base che li spinge a vedere tutti, chiunque sia, come un figlio di Geova, come un fratello o una sorella. Pur rimanendo una specie di, io l'ho definito, enclave, non rifiutano il contatto. Lì ricostruire la base della nazione è difficilissimo e ancora oggi il governo ruandese ha difficoltà, quindi ha accettato, ha voluto questa ricerca, il governo, come una delle possibilità di ripensare al genocidio per comprenderlo e per capire le ragioni e soprattutto per prevenire altri possibili fatti del genere.
Quello che vi ho raccontato oggi a Chiesa in diretta è solo una minima parte di quanto è successo ai primi di luglio alla Luiss di Roma. Ho avuto modo di ascoltare relazioni sull'ascesa delle destre religiose, non solo negli Stati Uniti e in Israele, ma anche in Armenia. Ho ascoltato esposizioni sul mito di Giovanna d'Arco, o sulle lettere del riformatore ginevrino Giovanni Calvino, o ancora sulle relazioni tra credenti e non credenti in una società secolarizzata, ma anche sulle strategie politico-religiose messe in campo dall'impero britannico relativamente alla spartizione dei territori India e Pakistan da una parte, Israele e Palestina dall'altra. Pochi i giornalisti, ma mi ha fatto piacere incontrare il collega Mattias Hui, caporedattore della storica rivista zurighese Neue Wege, fondata dal pastore e teologo riformato Leonard Ragatz, esponente del socialismo religioso. Che ci fai qui, Mattias?
Abbiamo partecipato in una giornata sul tema di race, class and gender.
Quindi razza, classe e genere.
Sì, in relazione con il tema della conferenza Inegualità. E abbiamo partecipato con una contribuzione, sì. È molto ricco perché tutti i temi che sono attuali quanto a politica e religione sono sulla tavola qui.
Oltre alla ricchezza dei contributi, mi preme sottolineare un elemento in particolare: la grande partecipazione delle giovani generazioni, un dato che rispecchia la vitalità della ricerca accademica in questo settore. Il dottor Andrea Avellino è uno di loro. Lei sta facendo un dottorato a LUSI di Lugano, che verte su?
Approfondisco la pedagogia di Josef Ratzinger.
Come mai si è appassionato delle potenzialità pedagogiche degli scritti di Ratzinger, Benedetto XVI?
Sì, è una cosa abbastanza inusuale perché Ratzinger non nasce come pedagogista, però in tutta la sua vita è stato un educatore, quindi in qualche modo ha condensato nel suo modo di spiegare, nel suo modo di studiare, nel suo modo anche di pregare, degli elementi della pedagogia che io sto cercando di esplicitare. Credo fortemente non solo nel valore degli insegnamenti di Ratzinger, non solo come teologo e pastore, ma ritengo ancora più importante il fatto che Ratzinger sia per molto tempo stato sottovalutato. Un tentativo di riscoprire Ratzinger potrebbe giovare a tutti, e soprattutto ai cattolici.
Lei è molto giovane, a questa conferenza è pieno di giovani che presentano le loro ricerche davanti a un pubblico di specialisti. Cosa rappresenta per lei questa venue e soprattutto è la prima volta che viene alla European Academy of Religion?
No, ho già avuto modo l'anno scorso di partecipare a quella svoltasi a Vienna. In entrambi i casi, sia l'anno scorso che quest'anno, devo dire che è un'esperienza gratificante perché hai la possibilità di confrontarti in modo costante a ogni ora, anche nei pranzi, il caffè, con persone provenienti da tutto il mondo che hanno o gli stessi interessi di ricerca o diversi interessi di ricerca, ma accomunati comunque tutti dalla stessa passione che è appunto la ricerca. E questo aiuta a trovare la dimensione in un'agora, diciamo, multireligiosa, multietnica, internazionale. È veramente l'aria che si respira, è, uso un termine semplice, bellissima.
Non c'è dubbio che, a prescindere dalle singole tradizioni religiose, la religione continua a mobilitare le masse, a influenzare il consenso politico e a plasmare le identità globali. Lo ha rimarcato nel suo saluto iniziale, in apertura del convegno, l'economista Paolo Boccardelli, rettore della LUIS, università che ha ospitato l'evento.
Regardless of the specific religious denomination, religious continues to influence political consensus and to shape global identities.
Molte delle attuali tensioni geopolitiche sfruttano le differenze religiose. Si pensi soltanto ai conflitti in Medio Oriente o in diverse aree dell'Africa e dell'Asia. Il dialogo interreligioso, ha detto il rettore Boccardelli, può contribuire a smantellare questa strumentalizzazione e a trasformare la religione da motivo di guerra a strumento di pace.
From a reason for war into an instrument of peace. So this is very important for all of us.
La European Academy of Religion nasce nel 2016 su impulso di Alberto Melloni, storico del cristianesimo e direttore della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna. Alla professoressa Cristina Stöckl della LUIS, co-organizzatrice di questa edizione 2026, in conclusione ho chiesto: l'anno prossimo, Cristina Stöckl, dove si svolgerà? Si conosce già il tema? Saranno i 10 anni, quindi insomma un momento importante.
È vero, l'anno prossimo la European Academy of Religion sarà organizzata all'Università di Münster. Il tema sarà Being Human, Religions Between Peace and Conflict. Knock, knock, knocking on heaven's
door. Essere umani, religioni tra pace e conflitto. Il tema non potrebbe essere più attuale, tenuto conto dei numerosi processi di disumanizzazione in corso in molte parti del mondo. L'appuntamento è dunque tra meno di un anno all'Università di Münster in Germania. Chiesa in diretta finisce qui. A tutti e tutte voi, da Gael Kurtens, l'augurio di una buona domenica e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Rete 1.